Buonasera amici, adesso passiamo dalla voce vellutata che avete ascoltato in CD, abbassa un pochino di là perché innesca, alla voce vellutata che ascoltate direttamente. Franco Battiato è in linea con noi al telefono e è una sorpresa per tutti gli amici di Radio Italia 1 perché non se lo aspettavano. Buonasera Franco.
Ciao.
È veramente un piacere averti qui in questa piccola stanza dove ho trascorso molte ore della mia vita a raccontare cose che è una finestra sul mondo. È veramente un piacere averti qui e sapere che ci hai concesso la gioia della tua presenza. Franco, parliamo subito della tua nuova canzone.
Grande. Se vuoi, se ti va.
Sì, io volevo chiederti delle altre cose anche, sì. Ma la tua nuova canzone direi che è, in questo momento è motivo di contendere sui forum, su internet, ovunque, censurata dai media.
Sì, ho saputo questa storia, ma non è esatta. Semplicemente delle radio non lo vogliono trasmettere perché si considerano radiopolitiche, e questo, ma non, altro la trasmettono, insomma, ecco, non è totale la chiusura.
Dunque, tu presenti il nuovo CD venerdì 13.
Esattamente.
Venerdì 13 novembre. Scusa Franco, io non è che sia proprio superstiziosa, ma perché venerdì 13?
Non è che l'ho scelto, che per me 13 e 17 sono numeri. Non ho mai capito come mai, neanche sugli.
Tu che sei un cultore di numerologia, insieme alle altre tantissime cose di cui sei cultore.
Sì, ma non che il numero in sé possa avere qualcosa di negativo.
Si sente molto male. Ah. C'è il segnale che va e viene. E beh, questa è proprio la diretta, eh. Il mio tempo. Penso che i nostri amici siano rimasti allibiti perché non ti aspettavano.
Beh, meglio così, se è vero. La stagione dell'amore
viene e va. Bello della diretta è questo, adesso ci siamo senza interruzioni. Franco, allora, io ho letto l'intervista che ti ha fatto Marco Travaglio.
Sì, non avevo finito però la...
Oh, scusami, scusami, mi sono preparata la lista delle domande, scusami.
Giusto perché non mi piace lasciare in sospeso.
Hai ragione, Franco.
Allora ti dicevo che per gioco ho puntato sul numero 17 e abbiamo vinto il gruppo. Per merito mio ha vinto 3.700.000 lire all'epoca.
Beh, il 17, io l'anno scorso
sì?
Il 13 novembre alle ore 13.30 al binario 13 della stazione di Porta Nuova partivo per Abano in un albergo in via Pietro d'Abano numero 13. Stavo per salire sul treno, sono caduta, mi sono fratturata il setto nasale, la mano, e sono nata il 13, ho avuto l'infarto il 13. Però per altri è un numero fortunato, per te sarà un numero fortunatissimo. Se non altro tutta la bagarre che stai facendo ti sta preparando un lancio extra.
Guarda, sinceramente non è che pensassi a questo quando sono sceso in campo.
Oh, lo so.
E mi succede raramente di così attaccare una classe politica. L'ho fatto una volta con Povera Patria. Adesso
prima ancora l'avevi anticipato con la voce del padrone, eh? Sul ponte svento la bandiera.
Ma quello era un po' uno scherzo, cioè,
uno scherzo profetico,
padre,
eh?
Sì, nel senso che era un attacco sistematico perché prima di essere un musicista sono un cittadino, e quindi come cittadino faccio questo mestiere, esprimo attraverso il mio mezzo il mio punto di vista da cittadino.
La mia nonna Giuditta diceva: chi ha occhi vede. E tu hai non solo occhi, orecchie, talento, eccetera, ma hai anche coraggio e determinazione.
Beh, quello non lo considero neanche, perché sarebbe indegno di un uomo retrocedere di fronte a.
No? E allora ci troviamo in un paese che retrocede e pochi che vanno avanti.
Ma lì però il discorso da un certo punto di vista è un po' diverso, perché diciamo, non me la sento di attaccare gente che magari è vessata da altri che devono pur vivere, insomma, non lo trovo così grave, lo devono fare quelli che sono liberi, no? Io siccome sono uno libero non ho padroni, e allora è giusto che lo faccia.
Tu hai
forse
avuto...
lo farei anche se avessi dei figli da mantenere, ma
sì, sì, tu
di
sì.
responsabilità comunque.
Tu sì, tu sei uno di quelli che non si può chiudere il leone in una scatola. Ma hai avuto veramente un grande coraggio nel cantare ad alta voce, con la tua bella voce vellutata che tutti quanti noi amiamo, nel cantare ad alta voce quello che altri fanno finta di non vedere e non sentire. Ma come mai questo paese piega la testa, chiude le orecchie e gli occhi?
No, su questo, cara Giuditta, non sono d'accordo, no. Perché sinceramente ci sono delle critiche molto dure da parte di tanti giornalisti, non è che adesso devo risultare come un solitario, no, è che diciamo rappresento la musica e quindi sinceramente forse la musica non si dovrebbe occupare di questo, sinceramente. Però quando ci vuole, diciamo.
Sì, sì, ma l'hai già fatto anche in passato, eh?
Sì,
appunto. L'hai fatto con la voce del padrone.
Dico, non sono il solo, cioè, insomma...
Sì, anche Guccini, anche Guccini.
L'Italia diversa la incontro durante i miei concerti, un'altra Italia che non appare.
Senti, non hai paura di perdere una parte dei fan che stanno da quella parte lì? Dimmi, questa cosa ti spaventa o ti diverte?
Ma guarda, ma proprio non mi interessa.
Ma ti spaventa o ti diverte questa idea di perdere una parte?
Ma non mi interessa per niente, cioè non mi spavento né mi diverto, non è una cosa che mi riguarda.
Sì, hai ragione.
Io devo dire quello che devo dire, basta.
Era una cosa che andava fatta, andava detta, hai perfettamente...
Ma ci mancherebbe. Perché qui non è che si tratta sinceramente di una posizione antitetica, come dire, rispetto a un'altra posizione che puoi anche rispettare, no, qui si tratta di un genere veramente molto pericoloso che sta ignorando delle regole che sono essenziali in una democrazia, quello è il fatto, no?
Sì, è che gli altri ci credono e sono convinti che la democrazia ci sia ancora dappertutto.
Vabbè, ma sai, non è facile distinguere, non è facile, se non ti intendi veramente dell'essere umano, se non hai la capacità di osservarlo effettivamente per com'è, non è facile, perché è un momento in cui chi parla più forte, chi dice bugie, viene creduto di più di quelli che invece sono nella verità.
Hai detto delle cose molto forti e molto giuste che nessuno dice, quando nella tua canzone un verso dice: che cosa possono fare le leggi dove regna soltanto il denaro? E poi dice ancora: la giustizia non è altro che una pubblica merce. Di cosa vivrebbero ciarlatani e truffatori se non avessero moneta sonante da gettare come ami fra la gente? Ma nessuno l'aveva detto, meno male, finalmente, era ora.
No, Giuditta, ti dico che...
Nessuno l'ha detto così forte e chiaro.
Hanno scritto cose ben peggiori delle mie.
Sì, ma intendevo messo in questo modo così penetrante come una canzone. Perché un giornalista che scrive in un articolo, anche un pezzo tagliente, il pubblico deve andarselo a cercare, e chi va a cercare quel pezzo è già uno allineato in un certo punto.
Sì,
la tua voce, la tua musica va ovunque, va nel supermercato, va nell'aeroporto, va in macchina, va al bar, la puoi ascoltare ovunque e può acchiappare, può catturare una quantità di persone che prima magari era distratta. Questo è il potere. Mi sembra di vedere il Pasquino.
Perché tutto questo lo sto facendo, perché l'ho detto altre volte, forse l'ho detto anche a Travaglio nell'intervista, non mi ricordo, che sto abbastanza bene, fortunatamente,
sì.
E quindi scendo in campo perché non sopporto l'ingiustizia.
Non dire
qui,
scendo,
no?
In campo, che lo dice quell'altro.
Mi sta facendo qualcosa, no? E io reagisco, dico che potrei anche fare a meno di vivere in Italia se per questo, no?
No, non lo fare.
No, dico, ci sono tante possibilità, no? Uno scende in campo perché non trova giusto che della gente non si stia accorgendo della gravità della situazione politica italiana.
Sì, è vero, è vero. C'è una sorta di vorrei usare una parola semplice, dormizione, una sorta di spirito di dormizione, che è proprio una parola usata nel rituale dell'esorcismo, esorcizzare lo spirito di dormizione, quella cosa che fa dormire la gente nel momento in cui dovrebbe essere più sveglia. C'è una specie di cappa di sonno, di non so cosa.
Però non ti nascondo che poi c'è un'altra Italia, questa lo dobbiamo sottolineare, cioè le persone che ho visto che andavano a votare per il PD, no? Erano persone che sono vicine a come vedo io la vicinanza, no? L'appartenenza a un determinato modo di pensare, a quello che tu credi sia giusto.
Sì, stare dalla parte dell'umanità.
Sì.
Senti, lui si è scomodato, ha detto qualcosa o ha taciuto e incassato per ora?
Guarda, sinceramente non mi interessa, perché non è un fatto di dialogo, è un fatto,
certo,
assolutamente di separazione, cioè non sono linee che si possono incontrare, non so come dire, no?
Ovviamente, ma siccome lui se la prende con tutti e accusa tutti.
Sono mondi inconciliabili e neanche appartenenti, no? Non c'è comunicazione. La cosa che a me personalmente dispiace un po' è che si stanno manifestando degli esseri umani che di umano non hanno quasi più niente.
Ho letto questa cosa che tu hai dichiarato anche a Travaglio, che non hanno niente di umano, che non somigliano a noi. Sai cosa mi viene in mente? Mi viene in mente David Icke con i suoi rettiliani.
Beh,
o sono solo rettili e basta?
Da un certo punto di vista mi sembra un po' Blade Runner.
Non hanno neanche la dignità del rettiliano, rettile, punto.
No, direi che il rettile è un animale che ha
una sua nobiltà,
il significato di un'esistenza, no? Se invece sei un replicante è come dire hai solo delle valvole, no? Che combinate ti fanno parlare. Allora quello, insomma, non credo di stimare una certa classe politica, ecco.
No, beh, è ovvio,
non sono uno di quelli che dice però io rispetto le idee degli altri. No, queste idee non le rispetto.
Hai ragione. E io volevo ringraziarti di questo da parte proprio di tante persone, siccome l'ho messo su Facebook, che questa sera saresti stata in trasmissione, sono stata sommersa di mail che mi chiedono di ringraziarti, visto che ti avrei sentito. E poi ti porto i saluti di Tom, il direttore di Nexus.
Benissimo.
Il quale spera che prima o poi io ti faccia un'intervista alla Nexus. Che vorrei farti con calma per loro.
Intanto vi auguro una buona serata.
Ti ringrazio. Senti, posso chiederti un'altra cosa?
Sì, dimmi.
Lo so che tu vai a letto presto, che stai facendo uno strappo per me. Ti prego, dai, visto che...
È così, è vero. Ancora... A quest'ora dormivo già la mezz'ora.
Ancora cinque minuti, Franco. Senti, io ho letto su Panorama, passiamo a tutt'altro, perché sì, tu hai una cultura abissale. Tu conosci nella controinformazione, conosci una quantità di cose. Conosci cose che noi umani, come diceva Guerra Stellari, non ci immaginiamo.
Come diceva quel cantautore romano sottosterista, Giuditta non t'allarga.
No, era una frase di Guerra Stellari. Noi sappiamo cose che voi umani non immaginate neppure. Ho letto su Panorama della scorsa settimana, che dava moltissimo spazio ai trans, ho lasciato perdere tutta quella parte che non mi interessava. Ho letto un articolo di due paginette che parla del CERN di Ginevra e di quel famoso esperimento che è andato male, che si è fermato l'anno scorso,
quello anche poco tempo fa si è fermato di nuovo,
sì, e anche nel 93 si è fermato quando l'avevano fatto gli americani. Ma dai, che palla, ma pensano che siamo così stupidi da crederci? No, ma la cosa è che su questo numero di Panorama c'era una frase nell'articolo che mi ha fatto drizzare i capelli e che invece è passata come acqua sulla gran parte delle persone. Questi due scienziati che lavorano a questo progetto hanno dichiarato che ritengono di essere stati sabotati dal futuro.
Questa mi sembra bella. Potrebbe anche essere, perché no?
Eh? Ma guarda che poi il giornalista, il quale non sapeva assolutamente di cosa stessero parlando loro, perché la teoria dei wormhole esiste come? È quella che ha dato il via all'esperimento Philadelphia e ad altre cose, no? E il giornalista dice, ma anche i vostri colleghi hanno riso, e questo scienziato che lavora al CERN ha ribadito che loro non hanno nessuna intenzione di scherzare, che questo non è uno scherzo, un sabotaggio dal futuro. Sappiamo che è possibile. Certo. Tu cosa pensi a proposito di questo? Perché io so che tu sai, era qui che volevo sentirti. Non è una cosa straordinaria, Franco, una cosa di questo genere?
Ma vedi...
Cioè che loro lo ammettano.
A parte che lo avevano già questo qui detto alcuni mistici, comunque molti scienziati della nuova fisica, diciamo, la legge delle tarlature, cioè la teoria delle tarlature eccetera, già si sta occupando di iperspazio e quindi di mondi ultradimensionali, no? Questo è, un giorno succederà.
Io l'ho trovato questa dichiarazione una sorta di rilascio controllato di informazioni. L'hanno fatta scivolare così per farci capire che esiste la possibilità che dal futuro sia ritornato indietro qualcuno per bloccare un esperimento che avrebbe creato dei danni immensi, veramente.
E perché no? Potrebbe essere.
Non trovi una cosa straordinaria che sia stato, che due scienziati abbiano dichiarato una cosa di questo genere? Senti, ancora una cosa, so che tu hai una mezza idea di comprare una casa all'estero, in quale nazione andresti?
Ah, forse la Germania.
Ah,
sì.
Chissà perché avrei detto la Spagna.
No, è un po' come l'Italia, diciamo, no?
Ah.
In fondo la Germania ancora si sta mantenendo con un senso di civiltà, intendo sociale, quindi proprio
sì, ho capito,
un popolo che sa che cosa significa dovere civico e che proprio fa tutto perché le cose vadano bene per la società.
Sai perché pensavo alla Spagna? Perché
sì.
Quando penso a te, quando sento la tua musica, io ti vedo al tempo di Maimonide, Avicenna, Averroè, seduto nella meschita di Cordoba che insegni.
Beh, insomma,
io ti vedo così.
Mi stai dando allora dell'arabo andaluso, insomma.
Eh beh, sì, scusa, la civiltà mozarabica è quella che avrebbe cambiato il mondo se non fosse successo dell'altro. Ti vedo così, e chissà perché pensavo che mi avresti detto la Spagna.
No, beh, la Spagna, insomma, l'ho girata in lungo e largo.
Ma tu ti vedi così come ti ho visto io in questo...
Mi vedevo, oggi sono un altro essere che sta cercando di fare un salto...
Io ascolto la tua musica e ti vedo lì seduto su questi grandi cuscini, ti vedo in una vita passata forse.
Allora un abbraccio.
Franco, ti ringrazio molto,
grazie
tante, ciao, buonanotte, ciao.
Come un branco di lupi che scende dagli alti piani ululando, o uno sciame di api accanite divoratrici di petali odoranti, precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti, e perché mai dovremmo pagare anche gli extra dei rincoglioniti? Che cosa possono le leggi dove regna soltanto il denaro? La giustizia non è altro che una pubblica merce. Di cosa vivrebbero ciarlatani e truffatori se non avessero moneta sonante da gettare come ami tra la gente? La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito, palpebre chiuse, si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore. Innere sauge, das innere auge. La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito.
La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito.
Ma quando ritorno in me, sulla mia via, a leggere e studiare, ascoltando i grandi del passato, mi basta una sonata di Corelli perché mi meravigli del creato.